Spazio Italia.
Te voglio bene assai, settimanale di vita e cultura italiana in Belgio, ogni martedì alle 19.30 su RCF 107.6.
Ed eccoci qua ancora una volta con Spazio Italia. Quest'oggi lo studio vedo che è ben affollato. Salvatore ai microfoni di Spazio Italia su RCF. Saluto subito Lilian, Josephine,
ciao.
Adele e Manuela.
Ciao.
Beh, e ovviamente anche David, il solito nostro tecnico super esperto. E dunque, parecchie cose in cantiere quest'oggi, e vediamo un poco da cosa cominciare. Cominciamo da Manuela, che ci parlerà, se non sbaglio, come fare per non lavorare domenica o qualcosa del genere.
Più o meno, diciamo.
Che bello!
Vi voglio parlare di un evento che si è svolto al Parlamento europeo mercoledì 24 marzo, una conferenza europea per la domenica senza lavoro. È stato organizzato dai deputati europei Thomas Mann, tedesco, vicepresidente della Commissione Impiego e Affari Sociali al Parlamento Europeo, e Patrizia Toia, ancora una deputata. E l'obiettivo era di rilanciare il dibattito sulla protezione della domenica a livello europeo, quindi di considerare la domenica come giorno festivo per tutti i paesi dell'Unione Europea.
E trovo giusto.
L'evento è stato organizzato in collaborazione con la Fondazione Konrad Adenauer, ma sostenuto anche da vari sindacati europei, organizzazioni della società civile e le chiese. L'idea di questa conferenza era appunto di promuovere la domenica senza lavoro. Ci sono vari paesi che hanno speranze che questo possa essere un mandato a livello europeo, come per esempio la Germania e l'Austria, ma anche ovviamente l'Italia, il Portogallo, la Repubblica Ceca, la Slovacchia e la stessa Francia, nonostante il voto quest'estate della legge Mali, che invece ha mirato a ridurre, diciamo, la possibilità di obbligare gli esercizi commerciali a essere chiusi la domenica. Il commissario europeo per gli affari sociali e per l'impiego, Laszlo Andor, ha aperto la conferenza e ha fatto un intervento interessante, promettendo di dedicarsi attentamente a garantire l'equilibrio della vita privata e professionale dei lavoratori europei, che è minacciata da un mondo del lavoro in costante cambiamento e che avrebbe bisogno di più flessibilità. Ciò nonostante è stato criticato da alcune persone, come per esempio Hélène Baudenetz della Fondation des Services Politiques, che ha scritto che in fondo non si è impegnato più di tanto ad usare qualunque mezzo a disposizione per proteggere la domenica in Europa. Piuttosto il commissario ha concluso semplicemente invitando i partecipanti ad inviare contributi e proposte per continuare il dibattito sul tema. Quindi il dibattito rimane aperto, ci sono alcune perplessità riguardo al suo interesse concreto di renderlo mandato europeo e ciò nonostante ci sono stati altri interventi più interessanti, come per esempio quello del vice segretario generale della conferenza dei lavoratori francese, che ha sottolineato che la domenica è anche il tempo della gratuità, della benevolenza, del dono. Insomma, un tempo in cui noi offriamo qualcosa che non si mette sul mercato, un tempo che rappresenta la civiltà. Il deputato Thomas Mann ha concluso la conferenza invitando i partecipanti e tutti gli altri a firmare una petizione che girerà, che appunto si chiama Call for a Work Free Sunday. E questo è specialmente interessante perché nei prossimi mesi la Commissione europea dovrà rilavorare sulla direttiva cosiddetta Temps de Travail, la quale è stata una direttiva molto controversa. La Corte di Giustizia europea aveva obbligato, diciamo, il legislatore a eliminare il riferimento alla domenica come giorno di riposo settimanale en principe. Era così nella direttiva. Però la Corte di Giustizia europea ha detto che non c'è nessun legame tra la salute dei lavoratori e la domenica come giorno settimanale, nonostante in realtà vari studi abbiano dimostrato che esiste questo legame E soprattutto è un giorno di riposo che, se comune, permette a tutta una società di far ritrovare le proprie famiglie, diciamo, nello stesso giorno, i cittadini di dedicarsi ad attività culturali, ma anche spirituali e sociali. Ed è particolarmente importante in un momento di crisi economica come questo. Ci sono quindi vari appelli, come per esempio quello della Commissione dei Vescovati della Comunità Europea, a sostenere questa iniziativa, che è da seguire, quindi ora vedremo gli sviluppi a livello di legislazione europea nei prossimi mesi.
Beh, bisogna anche vedere come si adattano gli orari degli esercizi commerciali durante la settimana per poter garantire poi l'utilizzazione da parte degli utenti, ovviamente.
Sì, infatti abbiamo il problema qui in Belgio che a parte in settimana, quando lavoriamo e quindi non abbiamo la possibilità, la domenica non si riesce a fare nulla perché è tutto chiuso.
Esatto. Vedremo, vedremo. Allora, primo momento musicale, sentiamo il brano di Giuni Russo, Un'estate al mare. Eccoci qua, nuovamente sintonizzati sulle frequenze di RSF. Secondo argomento di oggi, diamo un po' un breve excursus sul fenomeno dell'emigrazione italiana, partendo un po' dai tempi passati, non troppo, per capire un poco di come è fatta, di chi emigra e dove vanno. L'emigrazione, tanto per cominciare, non è un fenomeno isolato né remoto nel tempo. Già nel 1850, quindi seconda metà del 1800, i flussi erano diretti oltreoceano ed erano composti fondamentalmente da britannici, italiani e tedeschi. E questi flussi sono continuati anche nella seconda metà del secolo scorso, rappresentando un fattore di primaria importanza per l'evoluzione del paese. Anche negli anni 60 poi dobbiamo ricordare il fenomeno dell'emigrazione interna, quella italiana, quindi, che ha portato diversi milioni di cittadini dal meridione verso il nord-ovest e anche dal nord-est verso il nord-ovest, che all'epoca non era così sviluppato come adesso. Al censimento del 1961 6 milioni di persone risiedevano in una regione diversa da quella di origine.
Sì, infatti, e poi nel decennio successivo che gli italiani inviano per esempio in Italia dall'estero ben 8 miliardi di dollari, di cui la gran parte, il 55%, al meridione. E tutti questi soldi appunto sono serviti per migliorare la vita nel meridione, affrancare le famiglie degli emigrati dei debiti che avevano contratto con gli usurai, anche se purtroppo non è stato poi questo contributo funzionale al pieno decollo del meridione, anche a causa del frazionamento dei terreni in piccole proprietà, di una coltivazione scarsamente innovativa e quindi anche delle ridotte dimensioni del commercio. Poi invece nel 1975 abbiamo l'inversione di tendenza, ci sono i rimpatri che superano complessivamente gli espatri di oltre 30.000 unità. E non vi sono solo i vecchi emigrati che pensionati e quindi tornano in Italia perché la preferiscono, ma vi è anche il personale al seguito delle aziende, la cosiddetta immigrazione tecnologica, e quindi si ingrossano i flussi degli stranieri che arrivano in Italia ad un ritmo di 300.000 unità all'anno.
E poi abbiamo i cosiddetti clandestini, che non sono chiaramente gli immigrati irregolari, ma sono quelli che emigrano per brevi periodi, quali per esempio per seguire un'azienda e finire un lavoro di qualche cantiere, qualche progetto a termine, e per i quali, cioè, non è prevista la cancellazione della residenza nel luogo d'origine e la creazione di una nuova. E infine un fenomeno che penso abbia riguardato anche qualcuno di qui nello studio sono i progetti Socrates Erasmus. Chi di voi ha partecipato a un progetto del genere?
Io.
Ecco, quindi conoscete bene, che sono praticamente, anzi dillo tu Adele.
Beh, il programma di scambio tra le università per gli studenti che vogliono appunto passare un periodo in un'altra università. Sostenere anche esami.
E anche in questo caso si parla comunque di immigrazione. Insomma, in totale parliamo di circa 3.500.000 cittadini italiani che risiedono all'estero. Questi sono i dati dell'AIRE. L'Europa si conferma come il continente di maggiore insediamento, seguito da America e dall'Oceania. L'Argentina poi è un caso particolare in cui è il paese che ospita il maggior numero di cittadini italiani e quello in cui l'incidenza italiana è più alta. Si pensa addirittura che la popolazione locale sia per il 50% di origine italiana.
Poi vorremmo tracciare un po' una sorta di identikit dell'italiano all'estero, ma non è facile perché ci sono delle diversità notevoli da paese a paese e all'interno di ciascuno di essi. Il livello di istruzione è in media più basso rispetto ai cittadini rimasti in Italia, anche perché l'istruzione universitaria di massa del nostro paese è poi un fenomeno abbastanza recente. E gli emigrati italiani non si caratterizzano per la giovane età, difatti vi sono quelli che oltrepassano, diciamo, i 65 anni e rappresentano un quarto della collettività, come in Francia, o anche un terzo come in Argentina e in Canada. E il sud è stato, dalla ripresa dei flussi dopo la seconda guerra mondiale, l'area maggiormente coinvolta nel movimento migratorio. Difatti la conferma viene dagli iscritti all'AIRE, che sono il 60% di origine meridionale. La prima regione per numero di emigrati è la Sicilia, 555.000. Vero, Josephine?
Sì, infatti, ecco. Confermo.
Ma non bisogna però dimenticare anche i lombardi, al di fuori dei confini nazionali, arrivano ai 250.000 unità.
Ma soprattutto non bisogna pensare che l'immigrazione sia stata soltanto un fenomeno di successo. Non dimentichiamoci che l'accordo italo-belga del 1946, carbone in cambio di manodopera, attesta che, significativamente, che si vivevano tempi di grande miseria. Alla stessa maniera, in una definizione del 1914 della Direzione Generale di Statistica, i migranti che andavano negli Stati Uniti erano qualificati come quelli che viaggiavano in terza classe per oltrepassare lo stretto di Gibilterra e il canale di Suez. Parliamo quindi, diciamo, di definizioni estremamente spregiativi, tant'è che molti italiani, soprattutto negli Stati Uniti, addirittura hanno cambiato il proprio cognome per evitare di essere tacciati appunto come emigranti italiano, e qualcuno addirittura ha cambiato religione. E i sardi che sono venuti a lavorare in Belgio nelle miniere avevano trovato come prima accoglienza i campi di concentramento della precedente guerra.
Sì, inoltre gli italiani si sono inseriti appunto nei settori lavorativi più umili, per esempio hanno costruito in Germania alla fine dell'Ottocento la ferrovia della Foresta Nera, sono anche i protagonisti del traforo del Sempione, hanno anche affrontato attività pericolose come la costruzione della diga di Matmark, che purtroppo si è trasformata in una grande tragedia nel 1965. Però è anche vero che sono italiane o di origine italiana molte persone di successo che svolgono ruoli di grande prestigio nei diversi contesti di riferimento. Difatti in Argentina e in Brasile oggi più di un quinto degli italiani residenti sono imprenditori e molti altri sono lavoratori o no, autonomi o professionisti. Nel Sud America infatti è anche la culla del commercio italiano all'estero. Nel 1883 è stata fondata la prima camera di commercio fuori dai confini nazionali a Montevideo, mentre la seconda è stata fondata l'anno successivo a Buenos Aires.
Ma invece chi sono i nuovi migranti? Non è più lo stesso fenomeno che si è avuto in passato. Adesso i nuovi migranti sono super tecnici, super competenti, super laureati, chi più ne ha chi ne metta. Ricercati dai più famosi centri di ricerca e da imprese multinazionali, che comunque danno la possibilità ai tecnici italiani, insomma, agli laureati italiani, di avere molto più successo e quindi di dar valore al proprio titolo di studio. Le destinazioni preferite rimangono sempre gli Stati Uniti per quanto riguarda l'extra Europa, mentre in Europa Londra è la meta più diffusa, insomma, più ricercata, anche se abbiamo diversi professori universitari in Svizzera e molti laureati risiedono ancora all'estero, particolarmente in Argentina e in Brasile. Quindi il movimento migratorio ha cambiato tipologia, ma esiste ed esisterà sempre. Bene, secondo momento musicale, ancora un brano tratto dal CD The Best of Italia, si chiama Nell'aria e canta Marcella Bella.
Siamo ancora noi, voglia, Allora, eccoci di nuovo in studio e do la parola adesso a Josephine che avrà sicuramente tante notizie.
Grazie Liliana. Allora, un cordiale saluto a tutti. Io vi informo che la società Dante Alighieri, Comitato di Bruxelles, e Leonardo Domenici, parlamentare europeo, invitano all'incontro dal titolo Francesco Guicciardini, una figura europea. Presentazione dell'edizione diplomatica e critica dei ricordi a cura di Giovanni Palumbo.
Interessantissimo
sicuro, sì. L'evento si terrà presso il Parlamento europeo il giorno mercoledì 28 aprile alle ore 18:30. Per maggiori informazioni scrivere un'email a filippo.segato@tin.it. Seconda informazione, attualmente fino al 30 aprile c'è un'expo interattiva chiamata Acropol, realizzata dalla Scuola Superiore di Catechesi Lumen Vitae, nell'Église Royale Sainte-Marie, Place de la Reine di Schaerbeek.
Acropol come Paolo di Tarso?
Sì, Acropol come Paul, come dice Liliana.
San Paolo,
ecco. Per maggiori informazioni chiamare allo 0495 411308. O allo 02 218 2260. A Tour et Taxi e fino al 2 maggio c'è anche un expo, C'est notre terre 2, de Kyoto a Copenaghen. È un percorso appassionante, molto istruttivo, trattando del riscaldamento climatico a vedere e a vivere. Per maggiori informazioni scrivere un'email a info@expo-terra.be o chiamare allo 02 549 6049. Ultima informazione, giovedì 29 aprile alle 18 e alle 20:15 gli appuntamenti del cinema italiano presentano al cinema Lo Stockel la proiezione del film La Bella Gente di Ivano Di Matteo. Per maggiore informazione chiamare allo 02 538 2870 o scrivo un'email a info@sintesi-cinemaitalien.be o allora andare sul sito direttamente www.sintesi-cinemaitalien.be. E con questo concludo con l'informazione.
Grazie Josephine, allora lasciamo la parola a Salvatore per la fine.
Bene, però c'ho prima Adele che deve dire una cosa.
Sì, volevamo fare un saluto tutti noi a Vianello che ci ha lasciati lo scorso 15 aprile.
È un saluto, lo ricorderemo sempre con tanto affetto. Bene, siamo arrivati alla conclusione e ci sentiamo la prossima settimana ancora una volta con Spazio Italia. Arrivederci a tutti.
Ciao, ciao.
Spazio Italia.
Te voglio bene assai, settimanale di vita e cultura italiana in Belgio, ogni martedì alle 19:30 su RCF 107.6.